Buonasera a tutti, grazie per questo invito, soprattutto grazie per aver pensato al mondo della scuola, perché il mondo della scuola è il primo luogo dove noi accogliamo i nostri futuri cittadini e arrivano all'età di 3 anni. E la scuola ha un compito difficilissimo, insieme ovviamente al resto delle istituzioni che nel percorso di vita si presenteranno e coopereranno con la scuola a far crescere cittadini consapevoli e liberi, perché se io sono consapevole posso essere libero. E il compito della scuola è difficile, è un compito difficile perché appunto accoglie bambini che si approcciano per la prima volta a quello che è il mondo esterno alla famiglia. Arrivano a 3 anni e poi tra il primo ciclo e il secondo ciclo, ovviamente non considero la parte dell'università, escono da questo mondo scolastico a 18 anni, pronti per andare a votare. È in questo percorso di crescita che la scuola può fare la differenza. E la scuola la deve fare la differenza nel aiutare i nostri ragazzi a crescere, a fare un percorso di crescita personale, ma soprattutto li deve aiutare a cominciare ad avere piano piano una consapevolezza di ciò che è il mondo esterno, il mondo reale, soprattutto oggi, dove c'è un grande distacco da quello che è il mondo reale, perché i ragazzi vivono prettamente in un mondo virtuale. E quando noi diciamo ma questi ragazzi di oggi non hanno più valori, questi ragazzi di oggi non distinguono più la realtà dal mondo virtuale, questi ragazzi di oggi non riescono più a comprendere che cos'è una relazione tra due persone, è vero, perché è quello a cui noi assistiamo quotidianamente a scuola, poi ovviamente lo viviamo proprio in maniera concreta, continua, perché per ogni ordine ci sono delle difficoltà differenti, ma queste difficoltà diventano diciamo sempre più frequenti a tutte le fasce, in tutte le fasce d'età, già dalla scuola primaria. Dalla quarta elementare cominciano ad esserci i primi problemi. Però io spesso dico, facciamo anche un passo indietro, facciamoci 2 domande, perché quando noi diciamo, ah ma noi alla loro età non eravamo così, ah ma noi quando succedeva questo i nostri genitori ci dicevano così, i nostri nonni ci dicevano così, allora forse 2 domande ce le dobbiamo fare noi. Perché questi ragazzi oggi sono così? Ci siamo persi qualcosa? O ci siamo persi noi per strada? Cioè noi genitori? Nel senso, se esistono delle istituzioni educative che devono aiutare i ragazzi nella loro crescita, nella loro formazione, un bimbo nasce, ma poi cresce guardandosi attorno. Se io vedo che mio papà, mia mamma si comportano in un determinato modo, io ovviamente dei miei genitori mi fido in maniera assoluta, quindi io tendo a ripetere un comportamento che fanno i miei genitori, purtroppo nel bene o nel male, ovviamente. Se io vedo che chi è attorno a me, adulti, si comporta in un determinato modo, io piccolo guardo, osservo, i bambini piccoli sono delle spugne, assorbono e danno per buono quello che fa un adulto. Perché se lo fa l'adulto è più grande di me, allora vuol dire che si può fare. Che cosa sta succedendo? Che nel tempo le diverse agenzie educative, all'interno delle agenzie educative c'è anche la famiglia, la prima agenzia educativa, e forse piano piano ha perso qualche pezzettino e ha iniziato a delegare tutta una serie di priorità, tutta una serie di compiti che prima erano della principale agenzia educativa che è la famiglia, a chi sta attorno, alla scuola, all'ente locale, alle associazioni presenti sul territorio, a tutti coloro che comunque, la parrocchia, a tutti comunque coloro che rivestono un ruolo importante o sono un luogo dove i propri figli passano del tempo. A scuola ne passano parecchio, a scuola passano metà della loro giornata, anche di più quando le scuole fortunatamente sono aperte anche il pomeriggio, e quindi tra progetti, attività, corsi stanno sempre a scuola. Quindi il tutto viene demandato principalmente alla prima agenzia educativa, che è la scuola. E allora noi dobbiamo partire da qui. Visto che oggi la situazione è questa, inutile dire, questi ragazzi non hanno, va bene, lo sappiamo, prendiamolo come stato delle cose, come stato dell'arte, e partiamo da qui. Gli adulti siamo noi che dobbiamo riprendere le redini di qualcosa che ci è sfuggito di mano. Dobbiamo essere consapevoli che ci siamo persi qualcosa per strada. Allora, ricominciamo. E cosa può fare la scuola, ma non solo per i nostri ragazzi, e quale percezione c'è all'interno della scuola? Adesso mi riaggancio al tema che affrontiamo oggi, dell'argomento. A scuola mi piace parlare ovviamente di legalità. Che cos'è la legalità? I ragazzi in parte conoscono quella che è la storia della mafia, più piccolini ovviamente no. Ragionamenti diversi si possono fare alla scuola secondaria di secondo grado, ma alla scuola primaria, alla secondaria di primo grado, che sarebbe la scuola media, qualcosina in più. Però noi lì dobbiamo partire da quello che è il significato di questa parola, la legalità. E che cosa comprende? La parola legalità comprende tante cose. Nel mondo della scuola quello che viene attenzionato di più ovviamente è il rispetto della regola, il rispetto di chi ci sta accanto, la capacità di accogliere, la capacità di ascoltare chi ci sta accanto, e soprattutto educare a non avere atteggiamenti di prevaricazione, a non avere atteggiamenti di sfida, ma non una sfida costruttiva, cioè che io sfido chi mi sta accanto con una competizione di crescita per vedere chi migliora, ma sfida nel senso vista come io ti sfido, io ti minaccio, io ti famosissimo atteggiamento che io voglio prevaricare su di te, tu devi fare quello che dico io, che quindi si traduce in un atteggiamento che poi, crescendo, sono atteggiamenti che possono essere ricondotti a quello che è il fenomeno della prevaricazione, il fenomeno del comando, il fenomeno del qui si fa quello che dico io, se vuoi stare qua dentro devi sottostare alle mie regole, alle mie leggi, altrimenti è tutto quello che sappiamo. Però i ragazzi questa percezione in realtà non ce l'hanno, perché non vivono ovviamente questo genere di vita, questo genere di difficoltà, ma loro hanno una percezione diversa, cioè questo atteggiamento significa io sono forte. Quindi tutto quello che poi si traduce in bullismo, cyberbullismo, minacce con i gruppi WhatsApp, le baby gang, tutto questo è un modo per dimostrare che in una società dove per loro diventa veramente difficile vivere, trovano un modo per dire io ci sono, io esisto, io sono forte, io comando. Allora così mi autoproteggo, non mi proteggo con la conoscenza, non mi proteggo con la consapevolezza, non mi proteggo con il dire se c'è qualcosa che non va, no, questo non mi sta bene, facciamo, mi proteggo minacciando gli altri, mi proteggo creando paura nell'altro, nel più debole, che ovviamente viene facilmente individuato, è come se mi creassi io una fortezza all'interno della quale non può entrare nessuno e nessuno mi può far male. E questi sono gli atteggiamenti che noi ovviamente a scuola ogni giorno dobbiamo contrastare. E vi dicevo, questi atteggiamenti purtroppo iniziano già alla scuola primaria, quarta e quinta elementare. Sì, ebbene sì. Perché ormai con questo strumento, le foto, i messaggi, diventa tutto più facile. Anche bambini di 9 anni riescono a scrivere dei messaggi che diciamo noi adulti forse alle volte neanche riusciamo a pensare, ma loro li scrivono perché tanto qui fisicamente non c'è nessuno, non pensano alla persona che lo leggerà dall'altro lato, perché non è che vedono il viso, gli occhi, loro scrivono di getto. Io vi porto delle piccole esperienze ovviamente del mondo della scuola, ma queste sono recentissime e qui c'è qualcuno che con me condivide quotidianamente il mondo della scuola. Scuola secondaria di primo grado, stiamo parlando di ragazzi che vanno dagli 11 ai 14 anni. Questo episodio riguarda delle ragazze di 11 anni. Tutto inizia per un ragazzo, 11 anni, a 11 anni dovrebbe essere bambina, giusto? Quindi ci può essere una simpatia, ci può essere... Tutto inizia così, è da l'idea di possesso del ragazzo, perché ormai si pensa che la persona, l'altro, sia nostro. Cioè questa idea del possesso ormai è indistinta tra uomo e donna, cioè io bambina in questo caso, ma io donna penso che il mio compagno, il mio fidanzato sia mio e io ne posso disporre, la stessa cosa ovviamente in versione, perché questa è l'immagine che passa, avviene all'età di 11 anni tra bambine. Io ho letto dei messaggi sul cellulare di minacce di morte, io ti ammazzo, con tanto di descrizione di come poteva anche avvenire tutto questo. Purtroppo c'è stata anche una lite vera, fisica, quindi bambine che si prendono per i capelli, che si sbattono letteralmente la testa per terra, ma stiamo parlando di 11 anni. Ora, per arrivare a tutto questo, queste bambine, come ci sono arrivate? Cosa hanno visto? Cosa hanno vissuto? Chi c'era dietro di loro? Io per mia abitudine entro spessissimo in classe, parlo tanto con i ragazzi. Come le ho scoperte tutte queste cose? Che tra l'altro non sono neanche successe quest'anno, ma sono successe un po' di tempo fa, perché quest'anno si era verificata un'altra situazione. Io ero fuori, li osservavo mentre uscivano da scuola e ho sentito dire, mentre mi avvicinavo a un gruppo che capivo che avesse qualcosa che non andava, stai zitta, non parlare, che c'è la preside. Ovviamente io mi avvicino subito e chiedo se andava tutto bene. Tutto bene, omertà. L'omertà tra i ragazzi è diffusissima. Se voi entrate in classe e chiedete chi è che ha fatto questo, non parla nessuno. Nessuno. Tra di loro sono assolutamente coesi in questo. Nessuno parla. Non si tradisce in questo caso il compagno di classe. Ma questo che atteggiamento è? Questa che mentalità è? loro non hanno la percezione che questa possa essere una mentalità mafiosa, che questo possa essere un atteggiamento che poi da adulti può diventare altro, che non avere il coraggio di dire ha sbagliato lui, loro tra di loro si coalizzano così, però poi ovviamente i più deboli ne pagano sempre le conseguenze. Quindi l'omertà all'interno delle scuole, delle classi regna sovrana. Cosa è successo con queste ragazze? Queste ragazze, dopo l'episodio avvenuto, a distanza di 2 giorni, dopo che io ho detto così genericamente, ho parlato con loro e prima di andare via ho detto: non si dice mai a nessuno di stare zitto, tutti devono parlare e devono esprimere il proprio pensiero. Ovviamente hanno fatto 2 più 2, hanno capito, la preside ci ha ascoltato, la preside sa, ci hanno messo 2 giorni, ma hanno bussato alla mia porta: preside, noi abbiamo bisogno di parlare con lei, i miei ragazzi sanno che per qualsiasi cosa loro, se la porta non è aperta, bussano, se è aperta fanno così: preside, possiamo parlare? E si sono sedute 2 ragazzine, ed erano 2 ragazzine che avevano scritto quei messaggi, che si sono sedute e sono venute a parlare con me, ovviamente dispiaciute e piangendo per quello che avevano fatto, ma la loro giustificazione era: noi lo sappiamo che abbiamo sbagliato, ma eravamo arrabbiate, e quindi in un momento di rabbia il loro atteggiamento viene giustificato da loro stessi. Ma la cosa peggiore è stata quando io ho chiesto: vostri genitori che cosa hanno detto, che cosa non hanno detto? Che l'altra mi aveva provocato. Quindi anche la famiglia, se io sono provocata, io ho il diritto di reagire o con la violenza fisica o con la violenza verbale. Cosa può fare la scuola per tutto questo? La scuola è Stato. La scuola rappresenta lo Stato nel territorio. Allearsi con tutte le altre realtà educative che sono presenti sul territorio, le associazioni, le realtà che si occupano proprio di tutela della legalità, creare momenti di incontro e di confronto, raccontare che cos'è l'illegalità, raccontare che cos'è questo fenomeno, parlarne, trasmettere, ma farne parlare alle persone che l'hanno vissuto, con le loro emozioni e con quello che hanno vissuto. Anche quando si parla ai ragazzi di Falcone e Borsellino, noi l'abbiamo vissuto e noi sappiamo cosa significa. Loro lo conosceranno tramite le nostre emozioni, quindi se noi non riusciamo a trasmettere loro qual è il significato di tutto questo, qual è il significato della manifestazione che ogni anno loro vedono e a cui partecipano, ma che non sanno chi sono queste persone. Se non siamo noi, rimarranno sempre distanti da tutto questo. Il compito della scuola è quello di veicolare attraverso le attività vere, le attività concrete, le discussioni, i dibattiti, i confronti, momenti in cui loro possono esprimere il loro pensiero. Li dobbiamo aiutare a imparare a dire le loro opinioni, a utilizzare quelle che sono le loro conoscenze per dire: io la penso così. Dobbiamo aiutarli a strutturare un pensiero critico, e questo è il nostro compito più importante e più difficile: aiutarli nella strutturazione di un pensiero critico. Oggi i ragazzi hanno grandissime difficoltà ad esprimere un loro pensiero, ma non perché non abbiano i pensieri, non perché non abbiano le percezioni, ce le hanno, ma al momento non hanno gli strumenti, ma questi strumenti glieli dobbiamo dare noi. Non possiamo sempre dire noi li abbiamo dati, ma loro non capiscono. Non è così, l'adulto siamo noi. Se il primo modo non è andato, non è stato chiaro, ne dobbiamo trovare altri mille. Il compito è nostro. Siamo noi che dobbiamo crescere queste generazioni, non sono loro che si devono adeguare a noi. Perché altrimenti questo è un fallimento e poi ci ritroveremo adulti non consapevoli che commetteranno ovviamente degli errori, ma alle volte anche gravi, in modo inconsapevole. Concludo con un piccolissimo brano da un libro che ho presentato qualche tempo fa, Domani c'è scuola. È scritto da una collega, da una dirigente scolastica che lavora in un territorio di frontiera, lo Sperone. Questo libro parla un po' appunto di quello che è il quartiere difficile, dove tutti bene sappiamo qual è la situazione quotidiana da affrontare. Il titolo di questo capitolo è Noi siamo Stato, quindi la scuola è lo Stato. Io però ho messo un sottotitolo, delusione. Se noi promettiamo qualcosa, noi siamo gli adulti, e ciò che promettiamo lo dobbiamo promettere solo se lo possiamo mantenere. Se lo promettiamo e ci sono delle situazioni che non ci consentono di mantenere ciò che abbiamo promesso, abbiamo il dovere di spiegare ai nostri ragazzi il perché. Non possiamo dire non l'abbiamo potuto fare, punto. Perché se io sono adulto e ti prometto qualche cosa, dall'altra parte c'è un'aspettativa, io mi fido di te, ma se io poi ti tradisco e ti dico no, non l'ho fatto più, basta, è come tu per me sei piccolo, non vale, non c'è bisogno che ti do spiegazioni. No, se io prometto, intanto prometto perché penso di poterlo mantenere al 99%, ma se poi ci sono delle situazioni che non ce lo consentono, e qui è delusione per questo, perché questi ragazzi avevano ricevuto una promessa dallo Stato, una promessa importante, avevano vinto il concorso che si realizza ogni anno per la realizzazione di slogan, cartelloni in concomitanza del 23 maggio, quindi del ricordo che c'è ogni anno. Avevano vinto un premio per una canzone che avevano scritto loro, e questa canzone l'avevano dedicata agli angeli custodi. Gli angeli custodi sono gli agenti della scorta, e avevano realizzato, inventato questa canzone e ci avevano creduto, avevano partecipato a questo concorso, era arrivata la telefonata, avevano vinto, sono stati nell'aula bunker, hanno ricevuto il premio era un viaggio a New York, era un viaggio per andare a vedere i luoghi addirittura dell'FBI, quindi immaginatevi per dei ragazzi dello Sperone che cos'era. E ci avevano creduto loro e ci avevano creduto i genitori. In quel territorio i genitori, i parenti, che per un buon 50% hanno visitato i luoghi carcerari per lungo tempo, non era stato neanche facile portarli dentro l'aula bunker a Palermo, ma c'erano andati. Purtroppo la conclusione qual è stata? Questa, amara. La preside entra in classe e i ragazzi hanno appena saputo che non andranno più da nessuna parte, dopo che avevano fatto passaporti, tutto, erano pronti per partire, non sarebbero andati più da nessuna parte. Leggo questo e concludiamo. Questo ragazzo dall'ultimo banco diceva a tutti i compagni dispiaciuti in siciliano: siti scimuniti, tutti, e vi facissimo picchiare più fissa, ritutti scienziati che vennero da Roma, FBI, Stati Uniti, quantico, pem, 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 preside, con rispetto parlando, ma vero è che più lunga è pensata, più mala è amminchiata. Alcuni compagni sorrisero, altri si arrabbiarono ancora di più. La preside ovviamente aveva capito di che cosa si parlava, ma questo ragazzo ha continuato dicendo: «Mezzio Biagio, o conoscete tutti?» E i compagni annuirono. «Anch'io lo conosco, Biagio Capizzi», disse la preside. Biagio Capizzi era il padre di due alunni della scuola elementare, nonché zio materno di Ivan. Lo avevo visto più spesso sulle pagine di cronaca che all'uscita della scuola. Tante erano le volte che era stato arrestato per spaccio di droga. «Mezzio, se ti dice, portami questo pacco da un angolo all'altro della strada e ti do 50 euro. Stai certo che mantiene la promessa e piccioli te li dà. Invece questi qui venuti da Roma, tutti giacca e cravatta, sono qua qua qua. Si fanno belli facendo promesse, parlando con i giornalisti. E poi, minchia che ridere, pure in diretta alla Rai si riempono la bocca. Il vero stato è zio Biagio», continuò Ivan. Allora, qua la difficoltà. Noi siamo stato. Se noi promettiamo, questi ragazzi in un quartiere difficilissimo avevano creduto nella figura dello Stato e poi si sono ritrovati in mano col nulla. Grazie.